L'invito che ci arriva oggi in questa prima domenica di Avvento è pressante, è forte, addirittura viene ripetuto per 4 volte in poche righe, se avete notato. Vegliate, state svegli, state attenti, vigilate, non lasciatevi andare. Perché è così importante? Io qualche sospetto ce l'ho riguardo a questo invito alla vigilanza, anche perché ho l'impressione, non so cosa ne pensate voi, ma ho l'impressione che di vigilanza in giro ce ne sia fin troppa. Nel senso che ormai, per tenere sotto controllo un po' tutto, ha messo telecamere dappertutto, ma si può fare anche a meno, nel senso che è così ormai, va bene anche così se volete. Ma se voi pensate che solo 50 anni fa la gente nasceva, viveva e moriva senza che gli facessero mai neanche una fotografia, era raro. No, nei nostri vecchi abbiamo pochissime foto. E basta andare indietro 100 anni che ne ho. Per cui la maggior parte delle persone è vissuta senza che nessuno stesse a spiarla. Oggi noi entriamo in un obiettivo, ogni volta che facciamo 10 passi, entriamo in un obiettivo di una telecamera, di una fotocamera e che l'è. E appena uno va nel web, in quel regno lì un po' strano, lascia tracce del suo passaggio dappertutto. Io inviterei i giovani a essere un po' circospetti. Se vogliono controllarti lo fanno alla grande, eh? Diceva un amico, un bravo uomo, che non sono entrato in un'inchiesta, e diceva che solo di intercettazioni aveva scritto 10.000 pagine. Ragazzi, 10.000 pagine! Ma cosa faccio? La coppa vergue? È così ormai. Per cui, questo invito alla vigilanza mi fa un po' paura, perché se suppone questa cosa qua preferirei starne fuori. E uno degli aspetti inquietanti del mondo moderno è proprio questo, è proprio il fatto che tu non scappi più alla vigilanza, sei fin troppo vigilato, e la libertà rischia di brutto in una prospettiva del genere. Ma l'invito di Gesù va in un'altra direzione. Vediamo di capire cosa vuol dire quel vegliate, quel vigilate, vediamo di capirlo bene. Prima cosa, è un invito a non vigilare sugli altri, ma su se stessi. È come se Gesù dicesse: punta le telecamere su di te, tieniti tu sotto controllo. Fai in modo di capire se la tua vita sia quella buona o sbagliata. Non preoccuparti tanto degli altri. Mi ricordo aver letto che un grande santo, Sant'Antonio Abate, nel deserto dell'Egitto, che era un monaco, si era ritirato a fare eremita, a un suo confratello Pacomio, che era andato a chiedergli consiglio, a parlargli di un altro monaco che non si comportava bene, sapete cosa gli ha risposto? Pacomio, va da te stesso. Ecco la prima cosa che vuol dire vigilanza: bada a te stesso. Bada a te stesso. Tieni te sotto controllo. Preoccupati di fare tu il bene. Guarda che se riesci a tenerti sotto controllo, riesci a tenere sotto controllo il mondo. Quando noi non abbiamo un minimo di autocontrollo, ecco perché bisogna educare fin da piccoli ad avere un po' di controllo di sé, fare come coi cavalli, no? Si mettono sulle briglie, le staffe, le redini, ma non agli altri, a noi. Perché se io imparo a governare me stesso, governo il mondo. Io ho notato, dovendo avere a che fare con centinaia di persone qua dentro e non è facile guidarle tutte, ho notato che l'unica cosa importante è che io sappia tenere me sotto controllo. E che se io mi tengo sotto controllo mi ubbidiscono. È dura pretendere l'obbedienza quando tu non riesci a ubbidire a te stesso. Ecco perché, vedete, la prima cosa della vigilanza è questo: riconduci te all'obbedienza, riconduci te al controllo. Oggi abbiamo, parlavo l'altro giorno con una mamma disperata perché suo figlio la domina, tre anni, la domina completamente, dico, ma Driselfo ha tre anni? Cosa farà quando ne avrà 30? Ecco allora il problema, la prima cosa è questa, vigilare su di noi, vegliare su di noi, dirigere lo sguardo al nostro comportamento. Troppa gente è sempre pronta a puntare il dito contro gli altri e non guarda mai se stessa. Primo. Seconda cosa, vigilare non per cogliere il male come oggi si fa. Quasi tutte le telecamere che ci sono in giro sono fatte per evitare che succeda qualcosa di sbagliato o per controllare il ladro, l'incidente o qualsiasi altra cosa. Io ho notato che è molto pericoloso questo gioco, lasciatelo fare la polizia, che non è mica detto che lo faccia benissimo. Ci mette la sua buona volontà, ma noi dobbiamo fare un altro lavoro. Sapete qual è l'altro lavoro? Vigilare perché sia colto il bene. Troppa gente si vede passare davanti il bene e non lo vede. Troppa gente si lamenta sempre di tutto. Io non riesco a capire perché si lamentino. Evidentemente non vedono il buon tempo che hanno. A uno gli dicevo, ma scusa, stai bene di salute? Sì. Stai lavorando? Sì. Hai la tua casa, il tuo stipendio, il tuo lavoro? Sì. La tua famiglia è ancora unita? Sì. Allora cosa vuoi letto? Cosa vuoi? Dimmi. Ma questo mondo? Ma scusa, vengono da te quelli del mondo, quelli dell'Iraq, quelli della Libia, vengono da te a risolvere i problemi. Risolvi i tuoi e basta. Il problema, allora, è quello di cominciare a vedere il bene, riconoscerlo e ringraziare. Perché quando tu non vedi il bene, non lo riconosci, non ringrazi, sei pericoloso. Io quelli che vedo che non ringraziano mai, vedo che sono persone di cui bisogna diffidare. Diffidare. Perché sono persone che non sapranno mai riconoscere se non le cose sbagliate. La seconda cosa della vigilanza è proprio questo. Il profeta Geremia 2500 anni fa diceva che il cattivo, sapete chi è? È colui che quando gli passa davanti il bene non lo vede. Vede solo il male. E ognuno vede ciò che vuol vedere. E allora se vedi solo il male, chiediti perché. Vi racconto una piccolissima cosa, è una stupidaggine, ma per farvi capire come le cose a volte sono proprio piccole ma sono significative. Quando sono stato in Bolivia, i primi 3 anni, sai, si stava giù 3 anni prima di venire a casa per le vacanze, avevo la mia stanza laggiù, piuttosto disordinata, perché toccava a me metterla a posto e non facevo neanche il letto. Vabbè, amen. Perché non avevo tempo, non ce l'avevo voglia. Quando sono arrivato a casa, ho andato dai miei genitori perché non c'avevo la casa. E ho scoperto che mia mamma, nella mia camera, non solo metteva a posto il letto e tutto, ma metteva i fiori sul comodino, il centrino sul comò, che tutto era pulito, che i cuscini ricamati erano sulle sedie e che tutto era cosparso di tanti segni di affetto. Io prima di partire non l'avevo mai notato. E ho capito che nella vita dell'uomo ti sono dati un sacco di segnali belli. Tu non li sai cogliere. Ed è per quello che sei infelice. Non sei infelice perché non hai quello che vuoi. Non sei infelice perché non vedi quello che hai. Sei infelice per quello. Perché sei cieco. E quando cominci a vedere, cominci a vigilare. La terza cosa qual è? La terza cosa è che noi attendiamo qualcuno. Qualcuno che deve venire per cambiare la nostra storia. Non è l'attesa solamente così di un qualcosa di vago, un'attesa molto precisa. Quando vi dicevo alleniamoci a vedere il bene, è perché colui che viene è il bene. Dio è tutto il bene. E quando lui viene è il bene che arriva. Ed è per quello che la vita dovrebbe tendere tutto a questo incontro. Ed è un incontro formidabile. Ecco perché la vita andrebbe vissuta con grande forza, con grande energia. Io vedo troppa gente che, vabbè, finché si è bambini, finché si è piccoli, finché si è giovani, si pensa di poter buttare via la vita, ma la vita è la cosa più preziosa che abbiamo, eh? E quando la vita ti sta sfuggendo perché te ne rimane poca, alcuni scampoli, ormai sai che ti rimane il 10%, il 15%, il 20%, il 90% è andato, come diventa tutto prezioso. È come quando finisci, che non hai più niente da mangiare, anche un pezzo di pane duro diventa buono. Ed ecco allora la valorizzazione della vita, perché c'è un incontro grande alla fine. Ma valorizzare cosa significa? Significa vivere la vita intensamente. Intensamente vuol dire vivere la vita mettendoci dentro tutto. Va bene, siamo usciti dalla zona rossa, adesso andiamo in quella arancione, poi andremo in quella gialla, poi andremo in quella, speriamo, verde. Avete notato che facciamo, l'ho detto anche nelle altre messe, il contrario delle mele. I mele, i pom, prima il verde, dopo diventa rosso. Non perde rosa, niente verde. Va bene, amen, pazienza. Però, anche così, viviamola la vita. Non rinunciamoci. Scusate, tutto quello che si può fare, facciamolo. La scusa del lockdown per non far niente è la mia vela. Se possiamo venire a messa, veniamoci. Se possiamo incontrare una persona, incontriamola. Se possiamo fare una telefonata, facciamola. Se possiamo leggere un libro, leggiamolo. Se possiamo lavorare, lavoriamo. Ai miei ospiti qua dentro ogni tanto mi dicono: sì, ho trovato un lavoro ma non mi pagano abbastanza. Te. Beh, allora dica qua parole. Qualsiasi lavoro è meglio di un non lavoro. Piuttosto che stare con le mani in mano, anche uno stipendio basso. Non c'è niente che faccia peggio dell'ozio. Dio odia gli oziosi. Li detesta. Anche perché gli oziosi dopo devono inventare cose incredibili per rompere le scatole agli altri. Perché non sono quieti loro, non fanno stare quieti neanche gli altri. Io sono contento quando qua i miei ospiti o dormono, perché quando i dorme i fanno il de mal, oppure quando lavorano, di vederli lì a bighellonare mi fa venire un nervoso che non vi dico. E così con i vostri figli, e le piccini, piccolino un corno, comincia a fare i suoi compiti, comincia a fare quello che deve. La vita è troppo importante, è troppo preziosa per essere sprecata. E se lo facciamo, Dio non ci riterrà degni. Ecco perché alla fine il vegliare cosa vuol dire? Proviamo a riassumerlo allora. Vegliare su di sé, vegliare riempiendo la vita di cose buone, vegliare nell'attesa che arrivi qualcuno, vegliare sapendo che ogni cosa che ci è data è buona e cercando il bene e non il male. Se noi faremo queste cose, davvero vivremo l'avvento. E vorrei leggervi in conclusione due righe di un bellissimo brano di Sant'Agostino, il quale dice che la veglia, l'attesa, ha come meta l'incontro. E guardate cosa dice, che bello. Mentre camminiamo, mentre viviamo, camminiamo appunto nella vita, ma cantiamo. Qui cantiamo di gente che dovrà morire, ma in attesa di poter cantare come gente che non morirà più. Qui cantiamo nella speranza. Lassù canteremo nella realtà. Qui come esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo, ma non per goderci il riposo, ma per sollevarci dalla fatica. Cantiamo come i viandanti che cantano e camminano. Cosa significa camminare? Andare avanti nel bene, progredire nel bene, perché c'è gente che progredisce sì, ma nel male. Se progredisci è senso che cammini, è segno che cammini, ma avanza nella retta via, progredisci nella fede, canta e cammina. Ecco il nostro programma per l'avvento ed è l'augurio che io faccio a tutti voi. Credo in un solo Dio.